cari fratelli e sorelle, vogliamo continuare la nostra meditazione nel libro di Esdra e vogliamo leggere il capitolo 4. Capitolo 4 del libro di Esdra. Quando i nemici di Giuda e di Beniamino vennero a sapere che i reduci dall'esilio costruivano un tempio al Signore, Dio di Israele, si avvicinarono a Zorobabele e ai capi famiglia e dissero loro: «Noi vogliamo costruire con voi, perché come voi noi cerchiamo il vostro Dio e gli offriamo sacrifici dal tempio di Esar Adon, re di Assiria, che ci ha fatti venire in questo paese». Ma Zorobabel, Yesua e gli altri capi famiglia di Israele risposero loro: «Non è compito vostro costruire insieme a noi una casa al nostro Dio. Noi la costruiremo da soli al Signore, al Dio di Israele, come Ciro, re di Persia, ci ha ordinato». Allora la gente del paese si mise a scoraggiare il popolo di Giuda, a molestarlo per impedirgli di fabbricare e a corrompere dei consiglieri perché facessero fallire il suo piano. Questo durò per tutta la vita di Ciro, re di Persia, e fino al regno di Dario, re di Persia. Sotto il regno di Assuero, al principio del suo regno, scrissero un'accusa contro gli abitanti di Giuda e di Gerusalemme. Poi, al tempo di Artaserse, Bislam, Mitredat, Tabel e gli altri loro colleghi scrissero ad Artaserse, re di Persia. La lettera era scritta in caratteri aramaici e redatta in aramaico. Reum, il governatore, e Simsai, il segretario, scrissero al re Artaserse una lettera contro Gerusalemme in questi termini: «Reum, il governatore, Simsai, il segretario, e gli altri loro colleghi di Din, da Farsatak, di Tarpel, da Faras, Derek di Babilonia, di Susan, di Dea, di Elam e gli altri popoli che il grande e illustre Osnapar ha trasportati e stabiliti nella città di Samaria e gli altri che stanno di là dal fiume e poi eccetera». Questo è il testo della lettera che inviarono al re Artaserse: «I tuoi servi che risiedono oltre il fiume eccetera, sappia il re che i giudei che sono partiti da te e giunti in mezzo a noi a Gerusalemme ricostruiscono la città ribelle e malvagia, ne rialzano le mura e ne restaurano le fondamenta. Sappia dunque il re che se questa città si ricostruisse e se le mura si rialzano, essi non pagheranno più né tributo né imposta né pedaggio e il tesoro del re ne soffrirà. Poiché noi mangiamo il sale del palazzo e non ci sembra conveniente stare a vedere il danno del re, mandiamo al re questa informazione: si facciano delle ricerche nel libro delle memorie dei tuoi padri e nel libro delle memorie troverai e apprenderai che questa è una città ribelle, portatrice di sventure ai re e a province, e che fin dai tempi antichi ci sono state rivolte. Per queste ragioni la città è stata distrutta. Noi facciamo sapere al re che se questa città viene ricostruita e le sue mura vengono rialzate, tu non avrai più il dominio su questo lato del fiume». Il re mandò questa risposta a Reum, il governatore, a Simsai, il segretario, e agli altri loro colleghi che stavano a Samaria e altrove al di là del fiume, salute, eccetera. La lettera che ci avete mandata è stata fedelmente letta in mia presenza, e io ho dato ordine di fare delle ricerche, si è trovato che fin dai tempi antichi codesta città è insorsa contro i re, e ci sono stati tumulti e rivolte. Vi sono stati a Gerusalemme dei re potenti che dominarono su tutto il paese che è di là del fiume, e ai quali si pagavano tributi, imposte e pedaggio. Date dunque ordine che quella gente sospenda i lavori e che quella città non sia ricostruita finché non ne dia l'ordine io stesso. Badate di non essere negligenti in questo, affinché la situazione non peggiori a danno dei re. Non appena la copia della lettera del re Artaserse fu letta in presenza di Reum, di Simsai il segretario e dei loro colleghi, essi andarono in fretta a Gerusalemme dai Giudei e li obbligarono a mano armata a sospendere i lavori. Allora fu sospesa l'opera della casa di Dio a Gerusalemme e rimase sospesa fino al secondo anno del regno di Dario, re di Persia. Fino a qui la nostra lettura. Nel precedente capitolo terzo avevamo letto e meditato sulla costruzione di due importanti manufatti del culto ebraico, ed erano l'altare dei sacrifici, e l'altra costruzione era la posa delle fondamenta del futuro tempio. Queste due importanti opere sono alla base del culto levitico, che, visti in un'ottica, come li avevamo analizzati la volta precedente, in un'ottica neotestamentaria, ci parlano l'altare del sacrificio del nostro Signore Gesù Cristo e il Tempio ci parla dell'adorazione del vero Dio, la quale adorazione, ricordiamoci, non è più obbligata, costretta in un preciso luogo terreno, ma che ora, come ci ha insegnato il Signore Gesù Cristo nel Vangelo di Giovanni al capitolo 4, versetto 23, parlando con la donna samaritana, gli ha detto: ma l'ora viene, anzi è già venuta, che i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità, poiché il Padre cerca tali adoratori. Dio è spirito, e quelli che lo adorano bisogna che lo adorino in spirito e verità. Poi il capitolo terzo termina, avevamo visto, descrivendo la gioia incontenibile e il pianto dei partecipanti che salutano l'inizio della costruzione del Tempio con la posa delle fondamenta, che provocano nel popolo forti acclamazioni, e dice che il rumore si udiva da lontano. Questo è scritto in Esdra, capitolo 3, versetto 13, che voglio leggere. È scritto infatti: molti sacerdoti, leviti e capi famiglia, anziani, che avevano vista la prima casa, cioè quella di Salomone, piangevano ad alta voce mentre si ponevano le fondamenta della nuova casa. Molti altri invece alzavano le loro voci gridando per la gioia, al punto che non si poteva distinguere il rumore delle grida di gioia da quello del pianto del popolo, perché il popolo gridava forte e il rumore si udiva di lontano. Sicuramente quelle grida, tutte quelle acclamazioni devono aver messo sicuramente in allarme le popolazioni vicine. Infatti il primo versetto del capitolo 4 dice: quando i nemici di Giuda e di Beniamino vennero a sapere, capirono subito che qualcosa stava cambiando. I nemici di Giuda e di Beniamino, queste due tribù, vennero a conoscenza che i reduci dall'esilio costruivano il Tempio del Signore, al Dio di Israele, si mobilitano immediatamente, perché per loro costituiva un reale pericolo la ricostruzione del Tempio al Dio di Israele. Perché dovete sapere che fino a quando questi scampati dall'esilio ricostruivano strade, case, i loro villaggi e i ricoveri dei loro animali, non interessava niente a nessuno quello che stavano ricostruendo. Ma quando si mettono a ricostruire il Tempio del Signore, del Dio di Israele, allora si allarmano i nemici. Anzi, qui parla al plurale, i nemici. Ma forse è meglio definirlo al singolare, il nemico. Ricordiamoci che dietro tanti nemici c'è il vero grande nemico, il nemico antico, che ha fin dalla Genesi sempre ostacolato quella che sono la realizzazione dell'Israele di Dio, quell'Israele di cui voleva Paolo, quando ne parla in Galati capitolo 6, 17, che dice: siano pace sull'Israele di Dio, cioè quell'Israele che riconosceva di cuore, aveva riconosciuto il Signore Gesù Cristo. Quello è l'Israele di Dio, non certamente l'Israele carnale, quello che invece lo ha cacciato e lo ha respinto. Infatti l'Apostolo Paolo nei confronti di quelle persone dirà, infatti li definisce nell'Epistola soprattutto ai Romani capitolo 10 e versetto 21, un popolo disubbidiente e contestatore, perché avevano rifiutato il Signore Gesù che gli era stato inviato dal Padre, dal cielo. I nemici dei giudei capiscono che ricostruire il Tempio era ridare vita alla loro identità nazionale di questo Dio unico, e loro ne dovevano essere il faro per tutti i popoli. Al Dio di Israele, infatti, quando Gesù, uno scriba, chiese quale fosse il primo comandamento, egli rispose: ascolta Israele, e cita un passo del Deuteronomio capitolo 6 versetto 4, ascolta Israele, il Signore nostro Dio è l'unico Signore, ama dunque il Signore con tutto il tuo cuore, con tutto il tuo spirito e con tutte le tue forze. E questo li spaventava terribilmente. Infatti essi, questi nemici, volevano lasciare Gerusalemme in rovine, la volevano lasciare così completamente distrutta, al massimo volevano fare di questa città un sito archeologico, come poteva essere Ercolano e Pompei, va bene, in cui ci si fanno le visite guidate per vedere le civiltà del passato, di un tempo perduto. Però non era così nelle intenzioni di Dio, anzi, per bocca di Isaia era stato profetato il capitolo 44, versetto 28, io dico di Ciro, egli è il mio pastore, egli adempirà tutta la mia volontà, dicendo di Gerusalemme sarai ricostruita e al Tempio le tue fondamenta saranno gettate. Ed è proprio quello che è avvenuto. Anche se questo è costato molta fatica e sudore a questi reduci ebrei. Versetto 2, è scritto che quando il nemico mette in atto i suoi attacchi, vedete, lo fa sempre con modi garbati e gentili, eleganti, ma si intuisce che dietro alle belle maniere, come ci rivela Proverbi capitolo 26, versetto 24 e 25, stende sempre un manto, un po' di nebbia. È scritto: chi odia parla con dissimulazione, stende la nebbia, dissimula le sue reali intenzioni dietro una parvenza che sembra giusta, che sembra buona, accettevole, ma dentro, dice, medita l'inganno. Quando parla con voce graziosa, non fidarti, perché ha sette abominazioni nel cuore. Infatti essi si pongono sullo stesso piano, questi nemici degli ebrei, avendo anch'essi vissuto la stessa esperienza della deportazione, e dicono: noi vogliamo costruire con voi, perché come voi noi cerchiamo il vostro Dio. Vedete questi paragoni, noi come voi, eccetera. State attenti a queste a queste provocazioni. Perché come voi noi cerchiamo il vostro Dio, in realtà dietro queste belle parole si nascondeva una trappola, quella di far fallire il progetto della costruzione del Tempio. Quando si stipulano accordi e alleanze con le persone sbagliate, va bene, ricordiamo che il cammino di noi credenti è costellato di queste trappole, pieno di trappole. Noi come voi stiamo attenti, perché si rischia di fare fallimento e, come ci insegna Gesù, ci dice che si può finire tutti e due nel fosso. A questo proposito vi sblocco un ricordo biblico con il solo nome di una città, Gabaon. Ve lo ricordate Gabaon? Nel libro di Giosuè, al capitolo 9, di come il popolo del Signore, che era la conquista della terra di Canaan, per negligenza e per scarso senso di discernimento, che discernimento è l'intelligenza spirituale di non consultare il Signore, va bene, sono caduti in una clamorosa trappola. Hanno stipulato un'alleanza con questo popolo del quale hanno collezionato solamente guai e delusioni, e sono durate per centinaia di anni, addirittura anche dopo Davide. Per cui Zorobabele, Yeshua, forse anche consapevoli di questi fallimenti del passato, va bene, il sommo sacerdote e tutti i capi famiglia hanno declinato l'invito alla collaborazione dei samaritani e gliela spiegano anche perché non vogliono la loro collaborazione. La prima ragione del rifiuto, gli dicono chiaro e tondo, non spetta a voi ricostruire con noi, perché a loro solo era stato indirizzato l'ordine divino della ricostruzione, che era stato trasmesso tramite il re Ciro per la ricostruzione del Tempio. Questo è scritto in Esdra, capitolo 1, versetto 2, dove è scritto: Dio mi ha comandato di costruirgli una casa a Gerusalemme, che è in Giuda. E ancora il capitolo 4, versetto 3, glielo dicono chiaramente in faccia, viene ribadito da Zorobabele questa consegna: noi costruiremo da soli. E al Signore Dio di Israele, come Ciro re di Persia ci ha comandato. E la seconda ragione che i reduci dell'esilio contestano ai samaritani era quella che loro si erano posti sullo stesso piano dei giudei. Versetto 2: noi come voi cerchiamo il vostro Dio e gli offriamo sacrifici dai tempi di Esaradon. Esaradon era praticamente il figlio di Sennacherib, questo re assiro che aveva conquistato nel 721 la città di Samaria, ponendo fine a quello che era il regno delle 10 tribù del nord. Non esistevano più, mentre invece sopravviveva il regno del sud, le due famose tribù Giuda e Beniamino. Va bene, dice, fin dai suoi tempi noi cerchiamo il Signore, re di Assiria, che ci ha fatti, dice, venire in questo paese. In quel noi come voi si nasconde l'inganno. Infatti questi samaritani avevano subito, anche loro, sì, è vero, una deportazione, ma era una deportazione al contrario di quella dei giudei, al contrario. E mi spiego anche perché loro, questa deportazione era stata motivata solamente da ragioni politiche e di sicurezza territoriale. Praticamente avevano deportato queste popolazioni del nord, le avevano travasate in Assiria, a Babilonia, poi da Babilonia vi avevano portato i babilonesi lì, per cui cioè non era avvenuta la deportazione dalla terra di Israele a Babilonia, ma letteralmente da Babilonia alla terra di Israele, che tra l'altro ha creato un vero e proprio disastro spirituale in quelle zone, in quelle terre di Israele. Infatti più volte si fa la lettura di Secondo Re, capitolo 17, dai versetti 24 e 41, dove è descritto l'origine dei samaritani. Infatti, se andate a leggere, come si sono sviluppate quelle popolazioni, e soprattutto si legge il versetto 33 che dice: queste popolazioni, è detto, temevano il Signore, perché era stato inviato lì un sacerdote, va bene, dell'Eterno, che aveva conoscenza dell'Eterno, però, dice, al tempo stesso loro adoravano i loro dei, adoravano i loro dei che si erano portati al seguito da Babilonia, secondo le usanze delle regioni da cui erano stati deportati in Samaria. Questo è chiaramente secondo Re 17:33. La vera deportazione, in vero, e la sottolineo, la vera deportazione, quello che Dio aveva inflitto a questo popolo disubbidiente e idolatra, l'aveva inflitta lui, e lui che aveva detto: vi deporterò veramente a Babilonia, al suo popolo. Giuda e Beniamino era mirato a ciò, aveva lo scopo di purificarsi un popolo, di purgarlo dall'idolatria, perché era diventato un popolo immondo, di cui lui, il Signore, non sopportava più che vivessero lì. Tant'è vero che gli ha distrutto anche il Tempio. Appunto, li voleva purificare, un popolo, come dice in Tito, zelante nelle opere buone, che si dedicasse solamente al culto del vero Dio. E va aggiunto che il percorso ha sempre una sola direzione, non contraria, perché vai contromano, contro la volontà di Dio. Parte sempre da Babilonia e finisce a Gerusalemme, come lo è stato anche, sapete per chi? Per Abramo, il primo credente, il prototipo dei credenti a cui ci dobbiamo ispirare noi. Abramo, Dio cosa gli ha detto in Genesi 12:1? Vai via dal tuo paese. E qual era il suo paese? Era Ur dei Caldei, la zona Babilonia. Vai via, gli ha detto. Parti da Ur dei Caldei per andare nella terra di Israele, un paese che io ti mostrerò. Per cui il percorso è quello sempre che si lascia il mondo, che è rappresentato da Babilonia, che è il regno del peccato e del male, per incamminarsi verso Gerusalemme, che è la novità di vita, letteralmente il cambiamento, la nuova nascita. Ecco che cos'è. E gli unici, attenzione, gli unici oggetti, gli altri si erano portati dietro i dei babilonesi in Samaria, e c'era questa mescolanza che non si capiva niente, questi samaritani. Dio invece aveva autorizzato solo il trasporto da Babilonia a Gerusalemme. Sapete, una sola cosa potevano portare al seguito da Babilonia a Gerusalemme. Non erano i souvenir delle divinità babilonesi, ma come scritto nel primo capitolo al versetto 11, erano il vasellame sacro che era stato trafugato da Nabucodonosor, e che il re Ciro aveva restituito a Sesbassar, il nome persiano di Zorobabele. In tutto gli aveva dato 5.400 oggetti d'oro ed argento, e Sesbassar li ha riportati tutti quando gli esuli furono ricondotti da Babilonia. L'unica cosa, vi ricordate, nel libro di Daniele si narra la storia di questo re, figlio di Nabucodonosor, Baldassar, che durante una cerimonia davanti alle sue donne, concubine, i suoi potenti, fa portare i calici per brindare, e con quei calici sacri inneggiava ai suoi dei babilonesi, e viene fuori quel dito e gli dice: menè, menè, ute, non mi ricordo la frase giusta, sei stato giudicato e sei stato pesato, e è detto che quella notte è morto. E si è posto fine a quella che era la dominazione babilonese, e sono subentrati i persiani. Per cui l'unica cosa, il vasellame sacro, davanti alla fermezza di Zorobabele, di questo sommo sacerdote Yeshua e di tutti i capi famiglia giudei, si rimane veramente impressionati, ed è giusto domandarsi: come mi sarei comportato io? Come si sarebbe comportati ciascuno di noi davanti a questo invito del mondo Infatti i versetti 4, 5 e 6 mettono a nudo realmente le azioni di quello che avevano nel cuore queste persone. Infatti sono la naturale conseguenza al rifiuto della loro partecipazione alla costruzione. Infatti è detto che la gente del paese iniziano tutta una serie di impedimenti e di intralci, via via sempre più gravi. Cominciano con scoraggiare coloro che lavoravano, poi passano alle molestie per impedirgli la fabbricazione e infine al versetto 5 corrompono anche i consiglieri perché facessero fallire il suo piano. E non era facile vivere in questa, lavorare soprattutto in queste condizioni, soprattutto vivere a contatto di persone così, è paragonabile a quella che Gesù chiama la parabola delle zizzagne nel Vangelo di Matteo, capitolo 13, versetto 24 e 42. La paragona alle zizzagne del buon grano, e i figlioli di Dio sono il buon grano e debbono convivere con queste zizzagne. E quando c'è qualcuno che suggerisce al padrone: vuoi che le andiamo a cavare le zizzagne? No, no, lasciatele crescere insieme. E questo, vivere insieme le zizzagne, mette a dura prova la pazienza dei giudei, perché non si è trattato di un breve periodo transitorio, qualche mese, qualche anno, anzi, come l'abbiamo letto lì, è detto che è iniziata da Ciro e si è portato fino a Dario, al secondo anno della vita di Dario. Ci informa il versetto 5: questo durò per tutta la vita di Ciro. Ciro, siamo nel 538, 539, 538, re di Persia, e fino al regno di Dario, re di Persia, per cui la persecuzione è durata, tutto questo stillicidio di opposizione, dal 538 al 486, è durato per ben 52 anni. Ma il conto non è finito, continua in quelle due lettere che abbiamo letto. Il conto delle persecuzioni non si arresterà con il re Dario, ma continuerà addirittura con Serse, l'Assuero, che praticamente avevamo già meditato quando abbiamo letto il libro di Ester. E l'Assuero, quello lì, anche ai suoi tempi, hanno continuato a perseguitare questo popolo e ostacolarlo nella costruzione. E poi oltre andranno con suo figlio, addirittura con Artaserse, che ha regnato dal 465 fino al 423, ai tempi appunto che veniamo di Esdra e Neemia. Va bene, perché in questa lettura che noi abbiamo fatto, Esdra rievoca, fa un racconto di quello che è avvenuto 90 anni prima che lui arrivasse a Gerusalemme, al primo rientro sotto Zorobabele, va bene, nel 538. Questo clima di odio e di rivalità era ancora presente ai tempi di Gesù, 500 anni dopo. Ancora c'era odio tra gli ebrei e i samaritani, perché come ci informa il Vangelo di Giovanni al capitolo 4, versetto 8, dice che i giudei non avevano relazioni con i samaritani, si odiavano, anzi, quando si dovevano passare dalla Giudea alla Galilea, alla zona nord, preferivano andare nella zona di Moab piuttosto che andarsi a contaminare con i samaritani. Però in quel Vangelo Gesù aveva un importante appuntamento in quelle zone, nella zona della Samaria, soprattutto con una donna samaritana, ed è andato proprio al pozzo di Sicar, che lei dice che era il pozzo che ai tempi di Giacobbe, eccetera, eccetera. E questa zona, Sicar, si trova proprio vicino a Samaria, di cui si parla nel libro di Esdra, da dove è partita la lettera minacciosa alla corte persiana, a Samaria. Lo leggete nel libro 4, capitolo 4 di Esdra, versetto 10. E poi Gesù non solo ha incontrato la donna samaritana, ma tutte le persone del villaggio, i samaritani di quel paese. E la sorprendente verità è che grazie alla predicazione del Signore Gesù Cristo, la samaritana si convertirà. E poi anche l'intero villaggio, è la verità più grande che possiamo ricavare, che grazie all'intervento del Signore Gesù Cristo e quando si è disposti di cuore a confessare il proprio peccato e ad abbandonarlo soprattutto, e ci si apre al messaggio amorevole del Signore Gesù Cristo, veramente avviene l'impossibile, qualcosa che umanamente non può avvenire, avviene il miracolo della riconciliazione. Avviene che odi secolari, va bene, che hanno incancrenito veramente queste comunità samaritane e giudaiche, va bene, si sciolgono come la neve al sole, veramente. E dice che questa comunità si converte e la donna samaritana che aveva portato il messaggio dice: non è più per quello che tu hai testimoniato su di te, su quello che ha fatto te personalmente nella tua vita, ma perché noi abbiamo conosciuto che questo è veramente il figlio di Dio. Gesù, il giudeo, la progenie di Abramo, è venuto per mettere pace, due comunità che hanno vissuto quasi per millenni nell'odio. Veramente, questa è una cosa sorprendente. E la cosa veramente sorprendente è che tutto questo, sapete in quanto è avvenuto? Ma mica in degli anni. È detto che Gesù si è trattenuto in questo villaggio 2 giorni. In 2 giorni si sono pacificati odi secolari. È incredibile la potenza dell'Evangelo, che cosa può fare in 2 giorni. E questo lo leggete nel versetto 40 e 42 del capitolo 4. Egli è veramente, dicono questi qui, il Salvatore del mondo. È meraviglioso l'esempio di quello che può produrre la grazia del Signore Gesù Cristo. Gloria a Lui. L'opposizione dei samaritani, ritorniamo a 500 anni prima. L'opposizione dei samaritani nei confronti dei giudei durò durante tutta la vita, abbiamo detto, di Ciro, di Dario il persiano, versetto 5. Poi c'è dal versetto 6 fino al versetto 23 le due lettere, quella che è stata spedita e la risposta che è ritornata loro. Va bene? Dunque, saltando fino al versetto 23, che contengono queste due lettere, che sono posteriori. Attenzione, perché qui Esdra ancora non era a Gerusalemme, sta riferendo dei fatti che lui non ha vissuto di persona, ma li riferisce. Ricordiamoci che Esdra era un funzionario dell'impero persiano e sapeva, aveva conoscenza di tanta documentazione. E queste due lettere invece sono del suo secolo, posteriori, dell'epoca di Neemia e di Esdra. Infatti siamo nell'epoca tra il 440 e il 450, cioè 90 anni dopo del primo rimpatrio, ritorno, diciamo, dei deportati sotto Ciro. Dunque negli anni 440 e 450, sotto il regno di Artaserse, re di Persia. La naturale conclusione dal versetto 5 è l'ultimo versetto, il versetto 24, che dice: allora, quando arrivarono tutte queste proteste, eccetera, fu sospesa l'opera della casa di Dio. Vedete, perché le lettere non trattano sulla costruzione del Tempio, ma sulla costruzione della città e delle mura. Perché il Tempio era già stato ricostruito. Ricordiamoci che è stato ultimato con Dario, il persiano. Per cui si riferisce a 90 anni prima. Allora fu sospesa l'opera della casa di Dio a Gerusalemme e rimase sospesa fino al secondo anno del regno di Dario, re di Persia. Ricordiamoci, se volete potete andare a vedere anche nella cronologia delle vostre Bibbie, vedrete che Dario ha iniziato a regnare nel 521, per cui è rimasta sospesa solamente per 6-7 anni questa costruzione, perché è ripresa nel 520 e è stato ultimato il tempio nel 515, per cui sotto il regno di Dario. Le altre lettere si interessano per le mura e per la ricostruzione della città. Dunque, questa prima lettera di accusa, che è stata partita, se abbiamo letto, Reum, Simsai e tutti sti governatori, eccetera, eccetera, va bene, era stata inviata dai Samaritani, versetto 7, fino al versetto 16. Essa, come abbiamo letto, contiene tutta una serie di accuse contro gli abitanti di Gerusalemme, dicendo che è una città che porta sfortuna, sventura, ribelle, cattiva, ha causato guai a tutti i re, eccetera. E non va ricostruita assolutamente, poi figuriamoci le mura. Essi contiene un sacco di accuse contro i Giudei, perché ricostruivano la città e soprattutto le mura, con lo scopo, loro dicono, di ribellarsi all'impero persiano. Noi sappiamo che tutte queste sono state accuse risultate false, false, perché il loro unico scopo non era quello offensivo, ma assolutamente era solamente quella di difendere le città e nient'altro, nient'altro. Tutte queste accuse risultano false. Esdra, ricordiamoci, che era uno scriba e viveva proprio a corte, nella corte persiana, che cita queste due lettere, va bene, era a perfetta conoscenza, perché egli era un funzionario e anche molto importante dell'impero persiano. E conosceva tutto nella cancelleria persiana, sia la corrispondenza che arrivava e sia la corrispondenza che partiva. È scritta che queste due lettere, va bene, sono state scritte non in ebraico, ma in aramaico. E l'aramaico era una Libia, era una lingua un po', diciamo, utilizzata, politica, commerciale, attraverso le quali si scrivevano le lettere importanti, va bene? Dunque, Esdra aveva perfettamente accesso a tutti questi documenti riservati. Avrebbe potuto, nella sua posizione, intercettarle e soprattutto le avrebbe potuto distruggere. Ma non lo ha fatto, non lo ha fatto. Anzi, le ha rese pubbliche. Tutti le possono leggere queste lettere. E lo sapete perché non le ha distrutte? Semplicemente per un fatto, come noi, quando noi diciamo in Filippesi capitolo 1, versetto 7 c'è scritto «E ho questa fiducia», dice l'Apostolo Paolo, «nei confronti dei Filippesi, che quello che Dio ha cominciato in voi lo porterà a compimento fino al giorno di Cristo Gesù». E in Esdra vi era stessa consapevolezza, la stessa fiducia che quel Dio che aveva cominciato un'opera buona, sapete in chi? In Ciro il Persiano, perché abbiamo letto che gli ha destato lo spirito a Ciro il Persiano. Era un re pagano, però il Signore è capace anche di convertire veramente un re persiano. Aveva questa ferma convinzione che l'opera che lo Spirito di Dio aveva cominciato in Ciro il Persiano era continuata con Dario, che gli ha permesso la costruzione, nonostante hanno bloccato i lavori, hanno fatto tutte queste lettere, questa opposizione. Dario gli ha consentito la costruzione del Tempio nel 515 e poi l'opposizione è continuata con Assuero. Vi ricordate il re Assuero, il re che aveva, come posso dire, ripudiato la regina Vasti e aveva fatto regina Ester e suo cugino Mardocheo. E tramite loro, va bene, sapete cosa hanno fermato? Una congiura a palazzo architettata da Aman, ve lo ricordate Aman, la Gaghita, che aveva versato 10.000 talenti del suo personale patrimonio pur di vedere la distruzione di questo popolo. Dio non lo ha consentito, non lo ha consentito. Tant'è vero che lì è nata la ferza di Purim. E poi la fedeltà di Dio era continuata anche con Artaserse. Esdra era sicuro che avrebbe cosato, perché sarà Artaserse che qui fermerà i lavori, invece autorizzerà, come vedremo più avanti, Esdra e Neemia non solo a ricostruire la città, le mura e a completarle, ma addirittura ha finanziato l'impresa. Pensate un po' alla fedeltà di Dio, che cosa può fare. E tutto questo perché? Ma è perché la verità la troviamo semplicemente nel capitolo precedente, dove si gettano le fondamenta. È detto che questi leviti che si erano presentati in santa magnificenza si dicevano l'uno all'altro una frase. Dicevano, essi cantavano rispondendosi a vicenda e celebrando e lodando il Signore, perché egli è buono. Ecco la sicurezza di Esdra, di questo uomo, perché egli è buono e perché la sua bontà verso Israele dura in eterno. E questa è la fedeltà di Dio. Se ha iniziato una cosa, lui la porterà a compimento fino al giorno del Signore Gesù Cristo. Amen.